Rete 25.
Sono le 15:34 minuti, la puntata di Rete 25 continua con voi sempre Claudio Farinone a tenervi compagnia in questo pomeriggio di giovedì 21 aprile. Peraltro vi ricordo come sempre il nostro numero WhatsApp se ci volete scrivere, che è sempre lo stesso ovviamente, lo 079 38 26765. Ve lo ripeto, 079 38 26765. Vi ricordo che la puntata di Rete 25 di oggi prevede alle 16 l'appuntamento consueto con la recensione. Oggi siamo ancora con Valentina Lossurdo che ci parla di una nuova registrazione del Waldmeister, ovvero un'operetta in tre atti di Johann Strauss II con l'Orchestra Filarmonica di Sofia e il relativo coro con Dario Salvi alla direzione. Dopodiché un percorso musicale conclusivo che ci porta alla riscoperta di un disco che ho scelto per voi della Verve del 1991 con un trio fenomenale, quello del chitarrista John McLaughlin, insieme a lui Trilo Gurdo alle percussioni, Dominic Di Piazza al basso. Che allegria è il titolo di questo, secondo me, capolavoro, insomma, di questo genere di musica. Bene, ora adesso invece cambiamo argomento e torniamo alla scomparsa del grande Radu Lupu, appunto scomparso qualche giorno fa, straordinario pianista, e ci ha raggiunto per ricordare appunto la figura di questo personaggio la nostra Barbara Tartari, che ci ha, come dire, ci introduce anche a un ospite al telefono. Buongiorno. Eccoci. Barbara, ben trovata.
Grazie. Grazie Claudio, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori. Sì, a volte insomma le scomparse dei grandi musicisti ci offrono purtroppo la possibilità di andare a riascoltare molta della loro discografia e a farne anche un po' così un tratteggio della figura, e noi lo facciamo con piacere perché Radu Lupu è stato davvero un grande, come dicevi tu, anche un uomo molto particolare, molto solitario, un antidivo per definizione, in realtà molto amato dal suo pubblico sia per i concerti dal vivo che per le registrazioni, che in realtà sono, non sono moltissime, ma sono davvero insomma dense di capacità, di personalità interpretativa. E dunque è un piacere ritornare sulla sua figura, ricordarlo, riascoltare ancora qualcosa, e in questo caso abbiamo con piacere un ospite che ritroviamo sempre con grande entusiasmo, e cioè il pianista compositore Massimo Giuseppe Bianchi, che è con noi al telefono. Massimo, ben ritrovato.
Grazie, troppo buona, e un saluto a voi e agli ascoltatori.
Ecco Massimo, abbiamo come dire già lanciato qualche piccolo tratto della personalità di Radu Lupu, che era davvero definito un grande solitario anche come musicista, un musicista molto schivo, molto riservato, una personalità insomma che aveva dei tratti particolari. Volevo chiederti innanzitutto come immagino che sia, se l'hai sentito dal vivo, che impressione ti ha fatto proprio come concertista sul palco?
Ho sentito Radu Lupu dal vivo due volte.
Sì.
E, l'impressione è sempre stata molto forte, cioè quella che si ha di fronte a un artista che si mette in gioco sul palcoscenico, non di fronte a un giocoliere o a uno spadaccino,
sì,
diciamo così. Quindi un'impressione sicuramente forte. Io ai concerti ci vado soprattutto per imparare, per cui diciamo non mi capita spesso, ahimè, per ragioni professionali, forse per deformazione professionale, di abbandonarmi all'ascolto della musica nei concerti. Accade raramente,
sì.
E quindi la mia attenzione è polarizzata su altri
sì,
elementi.
È più tecnica. Comunque, magari
ecco, è un po' inevitabile. Con Radu Lupu a volte invece mi è capitato anche di godermi la musica, sicuramente.
Beh, lui era anche un concertista molto particolare, aveva delle sue, come dire, dei suoi vezzi, per esempio non voleva lo sgabello ma suonava su una sedia, amava la luce anche molto fioca, forse anche un po' per ricreare un certo ambiente musicale, una certa concentrazione.
Beh sì, diciamo, al di là di questi aspetti, ecco, che fanno parte anche un po' dello spettacolo,
sì,
o possono anche essere possono anche derivare magari anche da situazioni di salute, per esempio, mm-hmm, sul per quanto riguarda la sedia, eccetera. Io direi in generale questo, semplificando un po'. Vi sono due tipi di esecutori, due tipologie di esecutori. Ci sono quelli più attenti alla cosiddetta fedeltà al testo,
sì,
cioè quelli che si orientano verso la lettura, la restituzione sonora del significato scritto. Ce ne sono altri invece più orientati alla trasformazione del medesimo,
sì,
sempre nel rispetto della lettera scritta, ma che obbediscono di più a una propria estetica. I primi, quelli del primo gruppo, semplificando, prediligono l'oggettività nell'interpretazione, la fedeltà, cioè la via accademica e retorica. I secondi, il soggettivismo e la ricerca poetica più personale, con tutti i rischi, e forse anche maggiori, che ne conseguono.
Sì.
Naturalmente hanno ragione e torto ambedue, ovviamente. Però dall'urto di queste due visioni nascono sempre delle cose interessanti. Ecco, Radu Lupo apparteneva più alla seconda categoria, cioè a quella del creatore pianistico, specialmente negli ultimi 20 anni della sua carriera, secondo me. Ed è in questo da considerarsi un interprete eminentemente romantico,
sì,
perché le sue letture sono sempre due cose insieme: da una parte una biografia dell'autore eseguito e anche, per converso, un'autobiografia propria.
Ecco, questo mi viene… sì, scusami.
No, è un connubio, come dire, spesso felice nel suo caso, qualche volta straordinario, qualche volta forse anche meno risolto. Questo è il fascino di Radu Lupo.
Certo, infatti hai come dire, prevenuto questa mia domanda, cioè spesso questo equilibrio, che è molto difficile soprattutto nei concerti dal vivo, si traduceva a volte in concerti meno felici, cioè a volte poteva non essere così eclatante come in altre situazioni, cioè il momento influiva anche molto sulle sue performance.
Dunque, negli ultimi anni della sua vita sicuramente Radu Lupo è stato inficiato da difficoltà di salute,
certo,
che rendevano a volte le sue esecuzioni più imperfette, anche se il fascino in fondo della musica non veniva più che tanto compromesso.
Sì.
Cioè, questo perché, secondo me, per Radu Lupo, qui il discorso ci porterebbe via molto, molto tempo, io cerco di semplificarlo anche perché io stesso mi interrogo ancora su questi aspetti. Per Radu Lupo il virtuosismo pianistico non era tanto nell'esibizione di un'efficienza nel rapporto con la tastiera, ma nella capacità di creare un bel suono pianistico.
Sì.
E qui dobbiamo chiarire, cioè con un bel suono non si intende un suono piacevole, tout court, che non esiste in natura,
certo,
è un'astrazione, ma il suono espressivo, cioè quello che è capace di comunicare, o forse diremmo meglio trasmettere, in quel momento il contenuto musicale. Le sue interpretazioni per me sono un esempio di teatro sonoro, diciamo, cioè è una teatralità che è ottenuta con il pianoforte, che non è, rispetto ad altri strumenti, molto ricco timbricamente. Però è uno strumento capace, se guidato da un'intelligenza superiore, di immaginare tutti i timbri esistenti, strumentali e anche provenienti dalla natura. Se pensiamo per esempio a come Olivier Messiaen è riuscito a evocare il canto degli uccelli sulla tastiera, per esempio.
Sì.
Ecco, quindi quando lui negli ultimi anni perdeva a tratti il controllo tecnico, questi inconvenienti in fondo non pregiudicavano il piacere dell'ascolto, perché l'eloquenza, la forza retorica era intatta.
Thank you.
Massimo Bianchi, ritorniamo ancora sulla figura di Radu Lupu dopo questo ascolto, che era uno dei sei pezzi per pianoforte solo di Brahms, l'opera 118, era il numero 5, la romanza. Allora, innanzitutto ti voglio chiedere perché hai scelto questo ascolto e in che modo allora in questa scrittura, e secondo me viene fuori molto bene, il concetto che dicevi tu prima di virtuosismo, che non sta nella rapidità che lui peraltro aveva, perché ha vinto il suo Van Cliburn anche per questo, no? Per questa caratteristica, ma che nel suo fare musica, nelle sue registrazioni, si rivela anche come con un'altra sfumatura, anche questo passaggio continuo di climi diversi, di atmosfere diverse. Non so cosa ne pensi.
Ah, una bella domanda. Allora provo a rispondere così. Radu Lupu è stato certamente un pianista virtuoso,
sì,
anche se non ha mai avvicinato di fatto i repertori che piacciono ai pianisti virtuosi, pur potendoselo permettere. Ha preferito restringere il repertorio a quello principalmente romantico tedesco,
sì,
ecco, con poche eccezioni, anche se significative. E poi si è dedicato a questo approfondimento più esoterico, se mi passi il termine, del colore pianistico, del suono,
sì,
come anche questa registrazione è stata in grado di evocare. Anche per questo, secondo me, non ha mai affrontato certi repertori, per esempio il repertorio contrappuntistico,
uh-huh,
o anche la musica della seconda avanguardia del Novecento, perché non erano repertori nei quali lui avrebbe potuto esprimere il proprio percorso, il proprio tracciato virtuosistico.
Sì.
Non è che poi il suo fosse un repertorio ridotto, perché comunque ha suonato anche autori del Novecento storico, per esempio Bartok, Janacek, mi ricordo appunto di aver ascoltato anche un ciclo di Janacek, Nella nebbia, bellissimo,
sì,
e anche Enescu. Poi molta musica romantica, Brahms, Schubert, per cui era molto appunto celebrato, Schumann, i russi, Tchaikovsky, Mussorgsky. Credo che abbia avuto in repertorio anche la sonata in si minore di Liszt, perché mi pare di aver sentito però solo su YouTube delle registrazioni pirata, penso che fosse lui. E soprattutto ha fatto anche molta musica da camera, caso abbastanza raro per un non raro, ma insomma non così frequente per un musicista del suo livello di carriera,
solo
per musica da camera,
sì, sì, sì,
è un po' negletta. Voglio solo concludere dicendo una cosa sul virtuosismo in generale, quando si dice pianista e virtuoso, un mio pensiero, cioè noi strumentisti dobbiamo fare bella figura, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo mostrare di essere, come dire, abili, e questo va bene. Però forse, e questo in parte anche Radu Lupu lo ha mostrato, dovremmo guardare con un po' più di diffidenza, secondo me, a questa idea che ci sia un dominio assoluto, incontrastato dell'uomo sulla natura, cioè la tecnica. Ecco, questa logica del dominio per un artista è anche un pericolo, perché può distrarlo, cioè può rinchiuderlo in se stesso, in una dimensione autoreferenziale, mentre l'artista dovrebbe cercare con il suo lavoro di offrire un'apertura, non una chiusura. Ecco, quindi la qualifica di pianista virtuoso non è necessariamente la medaglia più nobile che un artista si può appuntare sul petto, ecco, questo in generale. Per esempio Wilhelm Kempff, che è un pianista in fondo abbastanza vicino anche a Radu Lupu, non era un virtuoso. Wilhelm Kempff suonava in chiave elegiaca, mentre Radu Lupu suona anche a volte in una chiave più eroica, cioè non scansa i toni eroici. Però sono pianisti che hanno dato molto all'arte e a questo strumento, pur senza essere dei virtuosi, ecco.
Certo, Massimo, allora hai parlato della, insomma, della presenza anche stupefacente, insomma, di Radu Lupu in alcune formazioni cameristiche. Allora voglio proporre questo ascolto da una pagina beethoveniana. Massimo Bianchi, stiamo ascoltando Radu Lupu in questo quintetto per pianoforte e fiati di Beethoven. Ecco, una scelta anche curiosa, quella di una pagina beethoveniana, che è un autore a lui assolutamente caro, ma in una pagina con i fiati, che, come dire, spesso sono un pochino relegati in secondo ordine rispetto, non so, un quintetto per archi, quartetto con gli archi, trio con archi. E questa mi sembra una scelta anche molto originale da parte di Radu Lupu. Cosa ne pensi?
Questo è il quintetto opera 16 di Beethoven, sì, che è un grande capolavoro giovanile di Beethoven, e esiste anche nella versione per, diciamo, quartetto con pianoforte con gli archi. Questo secondo me è una delle più belle incisioni di Radu Lupu, non una, sì, delle più famose, però qui Radu Lupu dà proprio, ecco, una dimostrazione di quel grande virtuosismo inteso come eleganza, mm-hmm, capacità di essere pittore colorista della musica, ecco. Sì. Ed è davvero una bella incisione. Sì, la musica da camera con i fiati è vero, forse un po' meno conosciuta di quella con gli archi. Quando si parla di grandi capolavori romantici vengono alla mente soprattutto i quartetti d'archi, i quintetti, sì, eccetera. Non mancano tuttavia i capolavori, certo, anche con i fiati. Pensiamo, sì, anche solo alle ultime due sonate di Brahms col clarinetto, che purtroppo Radu Lupu non ha mai inciso, sarebbe stato il pianista perfetto per queste, sì, per questi pezzi. Magari li ha eseguiti, questo non lo so, non, manca un'incisione, ecco, mancano tante incisioni, perché come tu giustamente hai detto, Radu Lupu non ha inciso molto, non rispetto ad altri artisti, non ha in fondo lasciato molte testimonianze discografiche, era però un pianista da ascoltare dal vivo.
Sì.
E questo lo accomuna un po' a Horowitz, da cui era, da tutte le altre cose, ecco, diciamo, era diverso.
Beh, lui stesso, Horowitz, credo.
Dicevo, sono diversissimi, però entrambi, credo, Horowitz non ho mai avuto la fortuna di sentirlo, ma chi l'ha sentito giura che era un pianista da sentire dal vivo, sì, perché era come uno di quei pittori manieristi che sanno come dire, sotto un colore mostrartene un altro e poi un altro ancora, cioè era un'arte che si poteva comprendere solo in re ipsa, diciamo, e la registrazione non rende molto giustizia. Vale anche un pochino per la ma vale in generale per la musica. Il disco è una bellissima cosa, figuriamoci se potrei vivere senza i miei dischi. Però la musica va ascoltata dal vivo, certo. Questo e non certamente in streaming o nei dischi, anche se sono tutte cose benvenute, per carità.
Certo, ma lui stesso in qualcuna delle pochissime interviste che ha rilasciato sosteneva che soffriva la registrazione, cioè gli mancava il pubblico, si rendeva conto che l'esperienza musicale era completamente diversa. Massimo Bianchi, siamo in chiusura del nostro spazio insieme, ti voglio chiedere solo una cosa brevissima, cioè in questi giorni è scomparso un altro grande pianista, e cioè Nicolas Angelic, tra l'altro scomparso piuttosto giovane, insomma è stato un evento improvviso. Due pianisti completamente diversi, vero Massimo?
Sì, direi di sì, esteticamente diversi. Ecco, prima parlavo di quelle due categorie surrettizie di musicisti, cioè coloro che hanno più un'attenzione alla fedeltà al testo e coloro che suonano in maniera più autobiografica, sì. Come per esempio il massimo esponente di questa seconda categoria è Glenn Gould, insomma,
certo.
No, che in fondo somigliava anche un po', aveva anche alcuni paradossali aspetti, diciamo punti in comune con Radu Lupu, per esempio il gusto per mettere in primo piano alcuni elementi che normalmente in partitura si trovano sullo sfondo, ecco, cioè valorizzare aspetti insoliti. Però Gould era una personalità diversa, uno spirito un po' esacerbato, ostinato, mentre l'inquietudine di Lupu era di segno diverso. Tornando ad Angelic, beh sì, una perdita anche questa grande, un pianista di grande stile, uno stilista del pianoforte, un virtuoso elegante, di grande sensibilità, di grande generosità, tutto sommato poco conosciuto alle nostre latitudini, e al di là della perdita di un artista che è sempre grave, dispiace proprio anche la circostanza, cioè la giovane età e anche la sofferenza che ha accompagnato questo artista. E quindi diciamo l'invito è quello di avvicinare le sue registrazioni, perché diciamo sono molto interessanti, in particolare un disco brahmsiano che io apprezzo, dove c'è una delle migliori incisioni che io conosca delle Brahms Paganini,
sì.
Che sono un pezzo, insomma, che io non ho mai veramente amato o compreso fino in fondo. È un pezzo a metà tra lo studio e il pezzo concertistico, che non è facile centrare nella sua, diciamo così, poetica. E questa esecuzione di Angelic è particolarmente felice, insieme a tante altre. Poi ci sono le variazioni di Goldberg. Certo. Insomma, è stata una Pasqua triste. Poi è mancato anche Harrison Dirk Whistle, il grandissimo compositore inglese.
Sì.
E altri, insomma, non solo loro. Adesso non vogliamo rattristare troppo il pubblico. Comunque, restano i dischi. Ecco, la tecnologia ci aiuta a non dimenticare queste figure, certo. E soprattutto ad avvicinarle anche in modo critico.
Certo, Massimo Bianchi, grazie di essere stato con noi per insomma averci ricordato la figura di questo grande pianista. Forse avremo modo di tornare anche sugli ascolti, come dicevi tu, relativi a Nicolas Angelic, lo faremo sicuramente. Grazie ancora, speriamo di ritrovarti presto.
Grazie a voi, buon proseguimento e una buona giornata anche a tutti gli ascoltatori.